Buonasera a tutti sullo streaming di Orme Radio, se ci state ascoltando dal sito ormeradio.it. Ci potete vedere anche in video e questa è, diciamo, una novità anche per noi, non tanto il fatto di andare in video, ci trovate su Facebook, su Twitch, YouTube e tutti gli altri piattaforme, come si dice adesso, ma la novità è quella che oggi ci sono degli ospiti in studio, quindi una spuntata speciale, una diretta, perché abbiamo qui con studio con noi i Latte Più.
Buonasera a tutti.
Ciao ragazzi,
buonasera.
Ciao. Qui eravamo d'accordo, doveva partire uno sfondo con, sai, la folla che rumoreggia, però vabbè, lo faremo meglio la prossima volta.
Purtroppo il regista non è in grado.
Allora, un'occasione specialissima questa di avervi qui in studio e vi ringraziamo di averci dato, insomma, la possibilità di fare questa intervista e questo lancio, perché insomma ci sono delle belle novità. Allora, partiamo da quelle e poi magari approfondiamo e facciamo qualche domanda e insomma e cerchiamo di scoprirne di più. Allora, il motivo della visita di Latte Più nello studio di Orme Radio, chi vuole introdurre?
Allora, intanto buonasera a tutti, siamo noi a ringraziarvi perché insomma è sempre bello venire qui a Orme Radio. Ogni volta che vengo qui sono raffreddato, non so per quale motivo.
Lo senti di più,
sì. E, allora, siamo qua per presentare il nostro ultimo lavoro, che è uscito praticamente questo fine settimana. Si intitola Giornate Perse e insomma vi faremo anche sentire qualche pezzo, un po', diciamo, in una sorta di anteprima. E è uscito su tutte le piattaforme digitali sabato e sta già andando benone, quindi siamo molto contenti. Non è in realtà un lavoro veramente nuovo, ma poi ne parliamo.
Appunto, sì, è un durante. Album specialissimo, ok?
Sì, sì,
è un album molto particolare.
È una, in pratica sono 12 riedizioni di vecchi pezzi della band che ne hanno segnato un po' gli esordi, e pezzi anche di quasi 25 anni fa ormai, quindi insomma, ripercorrono un decennio di musica che va tra il 2001-2002 fino al 2011-2012.
Quindi credo faccia un po' di impressione, no? Guardarsi indietro e dire quanto tempo è passato. No,
impressione fa guardarsi ora, fa guardarti a prescindere. Comunque.
Allora, è bello perché è anche un momento per, insomma, riandare un po' alle radici, no? Il tema delle radici è importante, no? E quindi mi piace molto questa cosa che avete fatto. È anche un'occasione per, insomma, rivedersi o riattualizzarsi,
sì,
rispetto,
sì,
a dove eravate partiti. Poi volevo fare anche un commento sulla copertina, molto interessante. Uscirà anche in formato, diciamo, fisico?
Allora, per il momento non è previsto il formato fisico, ce l'hanno chiesto un sacco di persone in realtà, se sono previste stampe o un vinile o un CD, però non per il momento, poi vedremo più avanti. È un po' una novità anche questa per noi, perché in realtà è la primissima volta nella nostra, come dire, umile storia in cui usciamo soltanto in digitale sulle piattaforme,
senza copia fisica,
ecco, senza copia fisica, okay. Non era mai successo e però vista l'occasione particolare gli abbiamo dato un po' una strada particolare.
No, è giusto anche quello, tanto insomma il formato poi alla fine, come dicevi di te, no? Allora, c'è chi è più affezionato magari al formato fisico, quelli un pochino più diciamo della mia generazione. Però ecco, dà anche una fruizione più immediata, no? Se vuoi.
Poi noi non siamo, almeno io personalmente non sono un grande esperto di piattaforme digitali, ecco. Sono più appunto sul materiale.
Sì, è quello, devo dire anch'io.
Però
il disco, averlo in mano è un'altra cosa.
Certo.
Vabbè. Però si è detto, vabbè, proviamo, dai, vediamo
va
un
bene,
po' come
dai.
Funziona.
E allora, questa copertina, con chi avete collaborato per la copertina?
Allora, l'artwork è di questo ragazzo bolognese che però attualmente vive a Siena, se non ricordo male, e si chiama Marco Divertimenti.
Ok.
E è un grafico bravissimo, ultimamente sta collaborando con un sacco di band a livello italiano, festival, per cui disegna ovviamente manifesti e grafiche varie e come si evince abbastanza, insomma, è abbastanza evidente il richiamo a un film di Kubrick, a Full Metal Jacket, e nello specifico è Palla di Lardo che ricarica
fucile.
Il fucile prima di sparare al sergente Hartman.
Ecco, e se non sbaglio non è l'unico riferimento, diciamo, kubrickiano nella vostra storia.
No, 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 ce ne sono stati più di uno. Questo è... vabbè, non è il più diretto, anche se insomma, abbastanza esplicito, ma insomma, il più diretto fu la copertina del primo album di Guerriglia Urbana. E... ok, insomma, questo è bellissimo, ecco.
Allora, sentite, io proporrei così: mettiamo il primo pezzo, così rompiamo il ghiaccio, sì. e poi continuiamo, insomma, a scoprire questa uscita e a scoprire un po', insomma, a parlare un po' anche di voi e, insomma, qualche domanda così a tradimento mi sta venendo in mente.
Sì. Basta che le fai a lui per il tradimento.
Benissimo.
Purtroppo siamo anche in diretta video, quindi non abbiamo nemmeno la possibilità di fare una rissa, diciamo, fra un pezzo e l'altro, siamo controllati. Allora, il pezzo con cui avete scelto di iniziare l'ascolto di quest'ultimo album è Giornate Perse. Ci dite qualcosa, come mai è un pezzo così importante che avete deciso di reinserire in questo album e anche di scegliere come primo pezzo dell'ascolto? Che significato ha?
Vabbè, appunto, intanto è il pezzo che dà il titolo al lavoro, quindi all'uscita. E per essere onesto, è uno dei pochi pezzi che veramente mi piacque del nostro secondo album. Non è solo un discorso di ascolto, è proprio più un fattore anche del suonarlo. Ecco, mi è sempre piaciuto molto suonare, quindi decidemmo di riprenderlo. E è l'unico pezzo del secondo album dell'Atte Più che è presente in Giornate Perse. L'album di allora si intitolava Molotov. E il titolo, abbiamo scelto questo titolo perché poi racchiude un po', come dire, lo spirito di quelle giornate passate a suonare, insomma, erano, come dire, agli occhi di tanti potevano essere appunto delle giornate un po' buttate via.
Se no anche potrebbe essere tipo: ne abbiamo già perse tante giornate, riprendiamoci.
Allora,
quello è il nostro.
Poi, come sempre, l'ultimo giudizio è di chi l'ascolta. Magari te parti con una intenzione e arrivano delle interpretazioni
totalmente
incredibili.
Diverse, certo.
Allora, cominciamo allora ad ascoltare Latte Più, Giornate Perse.
Pensare solo a me e non a ciò che
Ed eccoci qua, allora, giornate perse, i Latte Più sono qui in studio con noi stasera qui su Orme Radio, e il pezzo allora che dà il titolo all'album, la title track, fatemelo dire. Ogni tanto ci vuole qualche termine così di riferimento con cui fare un po' i, diciamo, i boriosi, di questa ultima uscita, dove i Latte Più appunto reinterpretano alcuni classici del loro repertorio, della loro storia.
Reinterpretano se stessi,
attualizzano se stessi. Allora, questa dicevi stava sul secondo album.
Sì.
Di che anni stiamo parlando? Di che anno stiamo
questo
parlando?
Questo 2000... Sì, 4, 5, 20 anni, 5, 20 5. Anni fa, 20 anni fa. Sì,
ecco,
sì.
Allora, riveliamo un piccolo segreto. Stasera abbiamo in regia Alessio, George, che George. Per un periodo, diciamo, della storia dei Latte Più era effettivo nella band.
Sì, sì, assolutamente, e cantava proprio sul pezzo che abbiamo appena
ecco,
ascoltato.
Ecco perché era lì che faceva questo headbanging e questo karaoke.
E noi si è messo a posto l'unico pezzo per fargli sentire la mancanza.
Ho capito.
È l'unico pezzo che sapeva realmente il George.
Sì, ma non lo sapevo suonare, lo sapevo cantare, ogni tanto lo canticchiavo così in studio, passavo di lì, dicevo che fai oggi? Ma niente, allora viene a cantarci, ma che ho fatto due cori così, ma nulla di niente.
Allora, devo
era presente in studio.
Ecco, sì, era nei credits, questo bastava, con un ruolo poi da meglio definire. Allora, devo dire la verità, abbiamo fatto una piccola, insomma, esperienza insieme, una serata al Ponte Rotto, insomma, un po' di tempo fa. E devo dire che anche in quell'occasione è stata veramente incredibile l'atmosfera che siete riusciti a creare live, perché era un'occasione speciale anche per voi, c'erano un po' di appunto vecchi componenti della band che ritornavano a suonare insieme a voi live, però c'era un senso di festa, di comunità guidata proprio dalla musica che, insomma, che suonavate live, che era veramente incredibile.
Bello,
e quindi insomma un'atmosfera veramente che mi piace sempre, insomma, ricordare, che insomma mi dà sempre delle buone sensazioni.
Ma la rifaremo, dai.
Sì, quello senz'altro. Quello
allora... La rifaremo. Il
prossimo anno la solita data, la solita ora.
No, la rifaremo. Più che altro perché insomma era importante poi la finalità,
sì.
Quindi
era una finalità per due associazioni che operano qui nell'Empolese, sì. No? Gli Aristogatti e l'altra il Cetras, che fa il recupero delle avifauna selvatica, quindi insomma un nobile scopo ma anche tanto divertimento.
Bello,
che, insomma,
sì,
non
sì,
guasta mai.
Bellissimo.
Allora, parlavamo del live, quindi allora la domanda è d'obbligo, direi. Attività live ne avete fatta tantissima in questi anni, non solo in Italia ma insomma anche all'estero, insomma in maniera molto estesa e molto intensa. Avete programmato qualcosa per supportare questa uscita o avete in programma qualcosa a breve?
Allora, qui lo specialista è, diciamo, Lord
sì.
Jay.
Diciamo che stiamo a breve pubblicheremo la prima mandata di date che abbiamo programmato. Diciamo, ci stiamo col fatto dell'uscita di Giornate Perse, stiamo ritornando piano piano a cercare di girare un pochino di più per l'Italia rispetto a questi anni passati, dove abbiamo avuto modo di mettersi qualche chilometro sulle spalle girando in Europa centrale. E niente, diciamo, oltre a queste cose qui, oltre al semplice fatto di riprendere il tour, diciamo ci sarà anche una versione inedita di noi stessi, ma questa per ora è una sorpresa.
No, ci lasci sì, così, sì, sì. Con la sorpresa, perfetto, va bene.
Ah, no, io pensavo
non ero il solo ad essere sorpreso, va bene, dai, mi consolo.
Diciamo.
Non capivo di cosa stessi parlando.
Ok, quindi abbiamo detto della...
Ma neanche lui lo capiva di cosa stava parlando, se ne faceva per allungare il brodo.
Ma quello infatti ero qui che...
Tutta si ha e cola, va bene.
È minutaggio.
Va bene. No, dicevamo appunto del live, quindi penso come genere di musica e come anche senso di comunità del pubblico, penso che insomma questa sia stata una parte molto importante, no? Anche della vostra storia e del vostro modo di condividere appunto la musica. E quindi mi piaceva magari capire, ecco, quando organizzate, che riscontro avete dal pubblico? Sentite insomma partecipazione, anche da gente che magari non vi conosce, che vi conosce per la prima volta, com'è l'atmosfera o il feedback che ricevete quando vi vedete live?
Allora, diciamo che con appunto la riedizione di questi pezzi si ritorna anche a testare il pubblico italiano, che negli ultimi anni con i dischi in inglese si era, tra virgolette, un po' abbandonato. Però chiaramente c'è sempre stata richiesta da parte, diciamo, tanti ragazzi, persone ci scrivevano su canali, ma quando suonate, ma in Italia non ci volete più suonare, parlando sì, perché non facciamo un progetto tipo questo, almeno abbiamo bella ciccia per andare fuori a suonare. E quindi si spera con i concerti che si sono già fissati e che arriveranno di fare un bel lavoro anche là.
Ok, quindi vi rifocalizzate anche su, insomma, su una serie di date in Italia.
Diciamo che ci farà strano, visti gli ultimi anni, suonare a un'ora da casa invece che a 18 ore di macchina. Però vabbè.
Anche perché mi immagino conciliare poi, insomma, l'attività di tutti i giorni con i live non è sempre facilissimo, mi immagino.
È proprio il minutaggio strettissimo.
È vero. Allora, sentite, una cosa, una domanda. Parlavamo prima degli inizi, degli esordi, delle radici, ok? Si parla molto di radici in questo periodo e quindi niente, avete delle radici particolari? Perché io vi parlo in quanto, diciamo, magari più anziano di tutti e voi messi insieme. Per me il punk è il 77, i Ramones, eccetera. Ho visto che i Ramones sono un riferimento anche per voi, fra l'altro anche nei titoli delle canzoni. Non so se detenete il record mondiale di canzoni in cui compare Ramones nel titolo. Forse c'è un record anche su questo.
Potremmo fare degli accertamenti.
C'è una canzone dove non c'è la S, Ramon.
Ecco.
Tra l'altro, qui mi viene in mente una situazione curiosa. Non più di un mese fa scrisse alla nostra email un tipo che ha da poco pubblicato un libro sui Ramones, ma non mi ricordo purtroppo ora.
Non Montemagno, come trovo.
No. Mi sfugge il titolo. E siccome il libro è andato particolarmente bene, gli hanno chiesto di scrivere, non so se la casa editrice o chi, gli ha chiesto di scrivere un ulteriore libro sui Ramones. E stavolta ha deciso di, in poche parole, includere nel libro tutte le canzoni a livello mondiale che trattano come tema i Ramones.
Ah, bello, bello.
E cercandone poi di spiegarne anche appunto il significato, insomma, diciamo, il significato del pezzo. E ci scrisse chiedendo: so che voi avete scritto vari pezzi sui Ramones, e insomma, quindi gli passa titoli. Ora non so quando uscirà, però insomma,
ottimo, bello,
curioso,
bella, come 35 pagine del libro che parlano della tua
sì, no, infatti quando gli snocciolai i titoli tu dici: ah, madonna,
tutti questi,
a me ne bastava uno.
E perché ci siamo fermati?
No, verissimo. Fra l'altro sono ora stanno uscendo un sacco di libri ora, a parte il periodo, diciamo, aureo del rock anni 60-70, ma ora anche stanno uscendo biografie o approfondimenti, no? Su diversi protagonisti anche della scena musicale punk degli esordi, no? Quindi, sì. Perché no? Questo è ottimo. Poi, fra l'altro, interessante anche la prospettiva della legacy, no? Di quello che sì, dell'impatto, sì, no? Che hanno avuto su altri musicisti, su altre generazioni. Ritornavo allora al discorso delle radici, no? Quindi dicevo, per me 77, Ramones, eccetera. Per voi, che invece avete esordito 77 più 23 anni dopo, da dove magari è nata una scintilla? Quali sono i vostri uno o due gruppi del cuore che vi hanno dato anche lo stimolo, no, di iniziare poi a suonare?
Allora, per quanto mi riguarda, è comunque lì, anche se poi ovviamente io sono arrivato, come dire, nella fase successiva. Ho avuto la fortuna di vedere Ramones due o tre volte, purtroppo, diciamo, della parte finale della loro carriera. Ad esempio, non ho mai visto Didi nella band, e questo è mezzo sempre dispiaciuto. E però è lì che è da quella situazione lì che è nato un po' tutto. Poi le band storiche comunque
della prima ondata
che hanno tracciato proprio la strada, partendo appunto Ramones, Pistols, o... insomma, poi tutto ciò che avvenne a metà degli anni 70 tra New York, Londra.
Quindi insomma la scintilla originale, diciamo, del punk.
Sì, poi è chiaro, da adolescenti fummo senz'altro colpiti in modo abbastanza pesante da Green Day.
Infatti stavo chiaro, per dirlo io quando sono...
93, 94, i Latte Più all'epoca non esistevano ancora, anche se noi già suonavamo comunque punk rock con una band proprio tra amici di quartiere, ecco. E siamo partiti da lì.
Io appunto, associando me ai Green Day per i limiti d'età, diciamo così, cioè quando è
limiti d'età ragione,
appunto, cioè 97, 2000, 2005, il periodo lì, cioè, usciva degli album dei Green Day, vabbè, American Idiot, ma anche Warning già si sentiva. Quindi è stato quello l'approccio di attenzione, questo è punk rock, ci piace.
Ottimo.
Io più o meno da coetaneo suo, diciamo, Gross e la Scintilla è partito da Green Day, poi bene o male comunque con gli amici a trovarsi, magari parli o così, quello c'ha la sorella più grande, il cugino, e allora magari qualcuno gli allunga il disco, esce fuori
il disco e il cugino, la sorella più grande.
La sorella più grande.
Noi magari... stavamo parlando di musica.
Sì, no, vabbè.
Ci ha già messo il cugino e la sorella.
Però guarda, hai detto una cosa molto interessante, perché
la sorella più grande.
Stiamo parlando anche di un'epoca dove magari non c'era internet, non era così facile fare una ricerca e trovare tutta la discografia di qualunque gruppo mai esistito, e quindi c'era il valore del passaparola o di chi,
o del vicino di casa,
del vicino di casa, che poi chiaramente non poteva lamentarsi, perché se te li passava lui i dischi, poi se li suonavi a volume diciamo oltre la soglia non poteva lamentarsi,
era tutto permesso.
Mi ricordo di un aneddoto, una volta che ho letto in un'intervista che c'era uno che aveva saputo che una persona a 20 km di distanza aveva il 45 giri degli Husker Du, dove facevano la cover dei Birds, Held My High, e lui partì in Vespa per andare a casa di Vespa per ascoltarlo, perché all'epoca non c'era altro modo di condividere, no? Di sentire queste cose.
Grazie.
E anche, cioè, era anche un genere che, sebbene poi con In Great Day ha fatto anche, insomma, un gran successo di in termini di classifica, eccetera, non aveva poi tutta questa grande cerchia di appassionati, no? Quindi soprattutto all'inizio conoscere quello che poi ti fa la cassetta, e cioè era tutto un altro metodo di scoperta e di condivisione della musica.
Cambiato veramente tutto.
Allora, passiamo al secondo pezzo. Avete scelto un pezzo che vi lascio annunciare e anche
perché
spiegare.
Lui non può dire parolacce.
Non posso dire la parola
proprio,
35.
Cioè, per contratto lui ha ormai non può dire la parola 35.
35 non la posso dire per contratto.
Però pazzo.
Potrebbe rientrare.
Vabbè, 35 anni e non capire un cazzo.
Pazzo.
Hai detto questo è un pezzo tratto da A Sociale, che è l'album che uscì nel 2011-12, grosso modo, e è un bel pezzo, bello
rock and roll,
sì, grezzo, e anche questo ci è sempre piaciuto molto suonarlo, quindi
okay.
Rende bene.
Allora dai, ascoltiamocelo.
Tu pensi di sapere come vivere la vita? sopra il palco con le gambe al vento. La minigonna mostra tutto quanto il tuo talento. 35 anni non capire un cazzo, 35 anni non capire un cazzo, 35 anni non capire un cazzo, 35 anni e succhiare il cazzo.
Gran pezzo, devo dire la verità. E mi è piaciuto anche, hai detto, un po' rock and roll. Questo era un po' australiano, e lo dico guardando forse uno dei massimi esperti di rock australiano dagli anni 70 in poi. Questo aveva un bel tiro Radio Birdman, diciamo.
Sta annuendo perché non può fare altrimenti.
Sì, ok. Vabbè. In effetti è vero, si vede nel video uno che guarda e cerca un conforto. Quindi sì, gran tiro rock and roll, questo sì. Questo è un
ma ci è sempre piaciuto anche farlo live, sempre, questo c'è sempre stato.
Sì, sì.
Ci piace.
Ecco, ma live ci cosa fate? Fate qualche... cioè, li fate diventare un po' più lunghi, fate dei break dove
ancora
la gente...
ancora più corti, perché già 1:20 è troppo accorciare.
Bello, bellissimo. Fra l'altro ho visto anche un titolo che mi ha diciamo, fatto partire un altro ricordo, quello famoso dei tre accordi, no? Che c'era nella fanzine di Mark Perry nel 77 a Londra, no? Dice, ecco, 1, 2, 3 accordi, vai, ora fai la band e inizi a suonare.
Formula band, è la nostra filosofia su tutto.
Bellissimo, bellissimo. Perfetto, allora, 35 anni e non capire un cazzo, e ok, quindi va bene così, oppure...
Non l'ha capito ancora.
No, ok, quindi rimane un punto aperto.
Esatto, è quello bello.
Sì, però devo dire il vero, e questo sfugge anche alle barriere generazionali, perché si può arrivare anche a 50-60 anni e diciamo non
Manca
cambiare la posizione.
85 anni e continui a non capire.
Assolutamente.
Perfetto, allora dicevamo un po' del live, dicevamo del motivi di questo album e niente, un'altra cosa, ora stiamo per ascoltare un altro pezzo, che quando l'ho detto, guarda, hanno fatto una versione dei Tom Petty, di American Girl, invece no. Allora, il rapporto con, per esempio, con gli Stati Uniti, o il rapporto anche con quello che succedeva un po' intorno alla musica, no? Alla sonorità, ecco, come l'avete vissuto? Avete magari incorporato qualcosa di quello che vedevate che succedeva intorno a voi nelle canzoni, o è un'area dove invece non vi siete avventurati?
Se siamo stati influenzati anche
da quello che succedeva nella realtà, da quello che vi succedeva, eccetera.
Ma ai tempi della scrittura di questi pezzi?
In generale.
Sì, vabbè, allora sono per quanto riguarda Giornate Persi, sono tutti... tutte
sì.
Canzoni molto come si può dire,
giovanilistiche.
Sì, ma anche situazioni comunque vissute realmente, quindi che poi ci siano successe intorno proprio a livello personale, oppure le abbiamo viste accadere in generale intorno a noi, però sono pezzi molto veritieri comunque.
Confermo, posso confermare. Sì. Soprattutto quelli dei primissimi dischi in italiano, insomma, veramente rispecchiavano quello che era la vita vissuta di tutti i giorni.
Io non so chi è che sta parlando.
C'è una voce fuori campo, ogni tanto entra.
La voce
nel campo.
Occhio, perché c'è la voce della verità qui, quindi puoi evitare.
Non si può, il controllore. Controllore.
Niente, ha già spiegato tutto il Giorgio, quindi non posso.
Non possiamo dire cose false.
Ha ragione.
Siamo sotto giuramento.
Ecco, invece, diciamo, mi interessava anche questo discorso, cioè crescendo. Cioè, stiamo parlando di 20 anni, no? Quindi, diciamo, ognuno può dire 20 anni fa magari vivevo certe dinamiche, o insomma, vivevo certe esperienze. Maturando, no? Pensate che questo abbia cambiato anche il vostro modo di scrivere o di pensare poi come metterlo magari in musica?
Ma... Allora, lo stesso reinterpretare questi pezzi è stato un po' mettersi alla prova in questo senso. E magari ci sono delle cose, delle situazioni anche a livello di testi che senti ancora, in certa parte vivi ancora. Ovviamente poi ci sono anche alcuni pezzi legati ad episodi specifici relativi al momento, e quindi
quelli stanno nel momento,
e quando le suoni ripensi magari a
esatto,
quei momenti
fanno
lì
diventare il momento, insomma, duratura,
sì,
no?
Cioè ti riporta a ciò che hai ciò che hai vissuto, al motivo per cui hai scritto quel pezzo magari. E questo è per quanto riguarda un po' il significato dei pezzi. A livello musicale, la cosa interessante che volevamo proprio rivivere, vivere comunque, era il fatto di rimettersi alla prova con canzoni comunque composte 20 anni fa, per capire un po' come magari le avremmo potute reinterpretare in questo momento. Anche perché qui abbiamo riportato in studio canzoni che non suonavamo da 15 anni, quindi insomma c'è stato un bel po' di lavoro nel mezzo, ci sono stati 4-5 album, e è stato interessante per quello, nel senso ritrovarsi a suonare in studio canzoni magari che avevi registrato nel 2002.
Ci si è fatto qualche piccolo arrangiamento.
Sì, vabbè,
piccole cose.
Chiaro.
E magari ora, chiaramente in studio, avendo un'esperienza diversa, le abbiamo vissute un po' diversamente, negli arrangiamenti, però è stato bello proprio rimettersi un po' in gioco in questo senso. E sono venute fuori delle versioni interessanti, secondo me. Ecco.
Allora, io direi, ascoltiamoci il terzo pezzo, Ragazza Americana. Da dove nasce questo pezzo?
Questo è legato a un episodio.
Devo scrivere Ragazza di Pagnana, però detto,
accaduto un bel po' di anni fa, insomma.
Ok, anche allora, anche qui un momento, magari, ecco, sono andato in un terreno un po' scivoloso, non voglio sollevare delle memorie.
No, niente di particolare.
Allora, ascoltiamoci Ragazza Americana e poi andiamo a esplorare un po' di storie dietro a quest'ultimo disco.
Sognare
ragazza americana e Latte Più siamo qui nello studio di Orme Radio per presentare l'ultima uscita, Giornate Perse. Allora, dicevamo di questo album, e dicevete Chico che insomma il dover rilavorare queste canzoni che avete reinterpretato, insomma, ci è voluto un po' di tempo. Allora, questo mi fa nascere una curiosità, ci vuoi parlare del processo proprio di creazione dell'album? Quanto tempo se avete coinvolto magari altri collaboratori esterni, avete delle partecipazioni particolari, collaborazioni?
Allora, per questo lascerei la parola a Jay, che è abbastanza... Allora, è il tecnico della band a livello...
Diciamo che, come si è già detto prima, si è deciso di affrontare tutta una serie di pezzi con il bagaglio di esperienza che si è maturato attraverso l'anni, quindi in qualche punto ritoccando, in qualche punto correggendo, mettendo, diciamo, un attimino più le cose a posto, non cambiano, cioè non cambiando la sostanza, ma giusto proprio ricorreggere la forma, diciamo una sorta di provare a ricopiare in bella. E abbiamo avuto il piacere di avere qualche ospite all'interno di queste registrazioni. Abbiamo Ferdinandi di Senza Benza, che ci ha prestato la voce, così come ci ha prestato la voce Paletta de Pancreas,
che dopo lo sentiamo,
così come ci ha prestato la chitarra per il solo di 35 anni e non capire un cazzo, Ettore dei Crux, che è anche il produttore del disco. E diciamo, per quanto riguarda proprio il processo di registrazione, abbiamo seguito bene o male quello che è il nostro trend in studio, ovvero si cerca di avere una resa abbastanza live, registrando la sezione ritmica, quindi basso e batteria insieme, portando poi le chitarre e le voci sopra, però in questo modo qui riesce ad avere un approccio, diciamo, più genuino.
Suona meglio, cioè più legato, c'ha più tiro, la coppia ritmica insieme.
Certo.
Che fa una cosa un giorno lui, un giorno io, due giorni lui. Cioè, no, viene fuori una cosa più chirurgica, però senti che gli manca qualcosa.
Sì, sono d'accordo. No, la resa, diciamo, più vicina al live, penso che renda, no, poi in termini di coesione del suono. Avete citato due gruppi, tre, insomma, chiave, no, nella scena punk. Quindi mi chiedo, la scena punk italiana, collaborazioni, avete trovato possibilità di, a parte condividere palchi, ma anche di condividere magari esperienze insieme, come il rapporto con le altre band della vostra generazione o di altre magari?
Com'è il rapporto? Abbiamo avuto modo di dividere il palco. Ora, io essendo l'ultimo arrivato, ce l'ho diviso meno magari di Chico.
Non conti un cazzo, e diciamo la
luce, infatti, cioè, perché mi giri queste domande? Cioè, io, cioè,
no. Questa è un po', era un po' per, cioè, ti hanno detto
vai. Poi. Ma per forza, so pur sempre il neo assunto.
Hai ragione.
È come Kirk Hammett, che da 42 anni che aspetta,
che è l'ultimo arrivato,
è l'ultimo e aspetta ancora di essere dichiarato il secondo chitarrista ufficiale dei Metalli.
Vai.
No, beh, è stato, cioè, nel senso, in questi due anni è capitato di suonare con gente, per quello che mi riguarda a me, ma penso anche Lord, cioè gente magari sempre ascoltato io dischi di Pancreas o Senza Benza, cioè, e suonarci insieme, cioè, è sempre emozionante, bellissimo.
Vabbè, ma
e
poi
averli avuti anche come ospiti, sia Nando sia Paletta, in questo progetto qui, è, si chiude il cerchio, diciamo.
Sono un po' persone di famiglia ormai.
Sì, sì, sì.
Insomma, Nando, lo stesso Paletta, Ettore, insomma.
Ci si vuole bene fra tutti.
Vogliamo un bel rapporto, assolutamente.
Sentite, ho una domanda un po', fatemi dire, potete trattarmi male, ecco, ve la faccio come premessa.
Sto per dire risponde Chicco, però allora attenzione.
Allora, avevo letto nella vostra scheda, diciamo, Wikipedia, esponenti del flower punk.
No.
Ma cos'è il flower punk? Cioè, vi riconoscete in questa cosa? Io ne ignoravo l'esistenza, diciamo, fino alla settimana scorsa, però questa esigenza anche di incasellare, no? Di etichettare o di dare comunque un genere alla, alla musica, cosa ne pensate? È efficace? Può essere un riconoscimento? Lascia un po' il tempo che trovo.
Non ne ho la più pallida idea
è Chicco che scrive le biografie, non le ho rette.
No,
cose in colla
l'ho scritto
da Wikipedia.
E non so come mai c'è questo,
c'è stato questa cosa,
non ne ho idea.
Però ecco, non vi siete mai detti facciamo un pezzo stile, non lo so, punk californiano? Sì, no, non esiste questa cosa di dai.
Allora, noi tendenzialmente abbiamo sempre suonato quello che ci piaceva.
Esatto.
Cioè, nel senso che poi fosse più o meno magari ispirato da una band o una situazione particolare, però quello che ci piaceva, senza preoccuparci mai di andare a pestare i piedi di lì o di là. Sicuramente questo fatto ci ha creato anche qualche problema, cioè
sì, me lo immagino.
Qualcuno che se non fosse, cioè anche solo il fatto ad esempio di passare con abbastanza naturalezza dall'inglese all'italiano, dall'italiano all'inglese per poi tornare all'italiano, insomma
non li accontenti mai.
No,
è stato motivo di ma perché, no, così no.
Ecco, e questo, vai, scusami.
L'altra sera a cena io stavo appunto dicendo che facciamo un disco in armeno.
Armeno,
almeno il disco si fa.
Armeno in armeno.
Ecco, questo fra l'altro mi ha fatto venire un'altra domanda che poi è anche uno dei miei dubbi. Ora, non parlo magari di ora dove i giornali musicali hanno un'importanza veramente quasi irrilevante, però 20 anni fa erano importanti. Quindi com'è stato il vostro rapporto invece con la critica, cioè con la stampa musicale? Avete avuto difficoltà, avete avuto invece supporto, vi ha aiutato in qualche cosa, in qualche fase della vostra carriera o...
Beh, allora all'inizio, soprattutto quando uscì Guerriglia Urbana, parliamo inizio anni 2000, avere una recensione positiva su alcune situazioni, in alcuni ambienti, era sicuramente
molto importante.
Sì,
no?
Era un, certo, di un bel aiuto. E tendenzialmente è sempre stato un buon rapporto, nel senso che le recensioni sono sempre state piuttosto positive. Sicuramente ce ne sono state alcune clamorosamente negative, però ecco, non ha mai causato, cioè ci sono band che, come dire, se in una recensione negativa poi magari hanno reazioni un po' insomma, quel modo,
sì, fuori magari, dalle righe, diciamo, dai.
Sì, diventano, come dire, nemici del sì, recensore. O
quella voglia di seppuku improvvisa.
Sì, no, può succedere anche quello. Cioè, io mi ricordo delle storie dove gente è stata anche, insomma, messa un po' spalle al muro perché aveva scritto una recensione.
Noi siamo non ci recensire mai.
No, me ne guardo bene. Me ne guardo bene. Anzi, non so cosa temere al dopo questa intervista, dopo che chiuderemo le telecamere e non ci saranno più tanti testimoni in giro, ma insomma, speriamo bene.
No, comunque è andato sempre tutto abbastanza tranquillo.
Vi vedo anche molto attivi sui social, quindi avete imparato magari anche a usare questi nuovi metodi per far sapere quello che state facendo, no? Anche quello è importante.
Il giorno d'oggi è fondamentale l'uso dei social.
Sì,
tutti comunicano sui social.
E il rapporto invece con queste nuove, diciamo, webzine, giornali che ci sono su internet, blog, eccetera, non...
Sì, allora, vabbè, a parte il fatto, ormai con quelle rimaste siamo amici da...
Esatto.
Quindi c'è un rapporto abbastanza di collaborazione. E, ad esempio, 20 anni fa facevamo molta più fatica anche a avere uno spazio per un'intervista o magari una recensione proprio che poi fosse positiva o negativa, ma certo, insomma, aver recensito un lavoro pubblicato. Ora non ce ne sono più quanto prima, però quelle che ci sono, diciamo, hanno un buon seguito e quindi va bene, cioè è giusto così, ecco. Si cerca che poi te cresci come band e quelle situazioni che 20 anni fa erano un po' una novità, in realtà insomma sono cresciute a loro volta, quindi viene intervistato magari da persone molto più esperte, recensito da persone molto più esperte, insomma, quindi
sì, ne parlavamo qualche, insomma, un po' di tempo fa con erano venuti ospiti quelli dell'etichetta Area Pirata, no? E anche loro dicevano che per è importante creare questo network, perché poi sì, anche quando contatti una rivista, instradare magari il disco al recensore che è più affine magari ai gusti o che cura una certa area diventa, insomma, importante,
sì,
no?
Sì, esattamente.
Sì, sì. Verissimo, verissimo.
O se posso aggiungere, se mi permettete, rispetto appunto a 20 anni fa, permettetemi, Gesù, perché se no spengo i microfoni e si chiude qui. No, dicevo, rispetto a 20 anni fa, appunto, c'è i pro e i contro, no, dei social piuttosto che della vecchia webzine cartacea. Prima c'era un rapporto un po' più diretto con le band, cioè era più difficile arrivarci, ma quando ci arrivavi c'era un rapporto un po' più appunto diretto, un ascolto anche diverso da parte delle webzine. Ora con l'avvento dei social, dove sono tutti recensori, tutti dicono la propria, e spesso anche in maniera superficiale, ecco. Secondo me anche chi legge le recensioni deve fare un attimino un po' un filtro e magari affidarsi appunto a realtà strutturate che magari esistono da tempo e sanno quello che scrivono, perché altrimenti si rischia veramente, perché oggi si scrive per avere click e per avere pubblicità, e quindi si scrive per riempire fondamentalmente, e quindi io il mio consiglio è quello di andare a leggere recensioni di chi sa quello che sta scrivendo.
Sì, anche io sono un grandissimo lettore, no, delle riviste musicali, devo dire che hai ragione in quello che stai dicendo, perché anche leggendo la rivista uno alla fine dice ok, questo giornalista, ok, ho capito che tante volte quando consigliava un disco poi l'ho ascoltato, effettivamente mi ci sono trovato, eccetera, e quindi sviluppi anche questa affinità, no, con chi ti consiglia magari gli album, chi ne scrive, quindi insomma riesci a farti un'idea un pochino più precisa,
sì.
Cosa che è importante, perché oggi con la mole di canzoni, di pezzi che escono ogni giorno, è impossibile orientarsi se non hai un minimo di, insomma, un po' di bussole, un po' di guida, no? Giusto. Allora, sentite ragazzi, io direi ascoltiamoci questo quarto pezzo. Quando rientriamo io passerei la parola al George per una domanda.
Sicuro?
O la domanda famosa delle 100 pistole.
Sono insicuro.
La domanda delle 100 pistole.
Va bene, quindi preparati, ti diamo insomma questi minuti per ascoltare il pezzo.
Secondi.
Questi secondi, va bene. Il pezzo si chiama Guerriglia Urbana, un pezzo che insomma che ha la sua importanza, il suo peso.
Sì, questo insomma, oltre a dare titolo al nostro primo lavoro vero e proprio nel 2002, è comunque il pezzo più conosciuto della band, assolutamente, che tuttora a concerti viene richiesto sempre.
Cioè, la fase no per anni, e quindi ora tocca rifare.
Ora non avete più scuse. Wow. Guerriglia Urbana.
Sono grande ormai, questo è il mio tempo, apri bene gli occhi, è molto dura lavorare, sai, nel capannone a spostare i pacchi. Quando ero piccolo tutti mi dicevano, vedrai che bello il mondo che ti aspetta, pieno di ladri e di politici che sulla mia pelle giocano la guerra, e pensare che mio padre mi voleva calciatore, e pensare che mia madre mi vedeva già dottore.
Guerriglia Urbana. E come ogni fine settimana, Guerriglia Urbana, Guerriglia Urbana. E come ogni fine settimana, Guerriglia Urbana, Guerriglia Urbana. E come ogni fine settimana, Guerriglia Urbana, Guerriglia Urbana. Non posso più nemmeno dire la mia, manifestare in mezzo ad una piazza. Ho sempre più paura della pula, da quando gli hanno dato carta bianca. E mi domando, ma che colpa ne ho? Che cosa ho fatto per trovarmi a spasso? Dobbiamo stare zitti da ora in poi, perché altrimenti rischiamo grosso. E pensare che mio padre mi voleva cacciatore, e pensare che mia madre mi vedeva già dottore. Ed invece sono qui ad urlare a squarciagola contro il solito linciaggio di chi non capisce un cazzo. E come ogni fine settimana, Guerriglia Urbana, Guerriglia Urbana. E come ogni fine settimana, Guerriglia Urbana, Guerriglia Urbana. E come ogni fine settimana, Guerriglia Urbana, Guerriglia Urbana. E come ogni fine settimana, Guerriglia Urbana, Guerriglia Urbana.
Non è difficile capire perché questo pezzo è tra i preferiti dal vostro pubblico. Guerriglia Urbana, erano il Latte Plus, ancora qui nello studio di Orme Radio. Siamo arrivati alla domanda delle 100 pistole, che chiaramente di cui...
di cui vi pentirete.
No.
Allora, il motivo per cui io sono di qua dal vetro e non di là dal vetro è perché appunto non mi sembrava opportuno venire a farvi domande, come vi dicevo all'inizio, perché...
C'è il conflitto
purtroppo
di
io
interessi.
No, ma poi io ho questo approccio alla radio molto, molto a presa di giro, diciamo così, quindi è bene evitare. Quindi non vi faccio una domanda, anzi, diciamo un mix tra una domanda e una proposta
marzulliana.
Sì,
okay.
Allora, visto che sto fortunatamente vedendo che la scena, quella insomma di anni fa, sta un po' tornando in auge, intanto vorrei sapere cosa pensate di questo, visto che insomma gruppi come Shandon, come anche i Pancreas stessi, insomma, stanno un po' ritornando, The Rozzer non hanno mai smesso, quindi la scena sta un po' rinascendo, quindi volevo sapere cosa ci potete dire al riguardo, e vi lascerei con una proposta, poi la domanda successiva di Riccardo. Visto questo, diciamo, riattizzarsi, no, di questa fiamma, la mia proposta è quella di provare a essere complici di questo, di buttare benzina sul fuoco e cercare di, a livello locale, di organizzare qualcosa, e la radio ci metterà tutto l'impegno e tutta la collaborazione possibile, per far tornare la scena punk qui in Toscana, quella vecchio stile, perché comunque secondo me la musica di oggi ne ha bisogno. Perché veramente siamo arrivati a un momento storico dove la musica ha un po' poco da dire, per quanto mi riguarda, soprattutto quella mainstream. Quindi io vi lascio con questa cosa, e poi diteci cosa ne pensate.
Altre domande, questa era una bomba che lui ha buttato.
Un saggio breve.
Breve e conciso.
Io risponderei con esatto. Vai, Hirko.
No, sai che non mi ricordo l'inizio.
La domanda era: quanto pesavi alla nascita?
Sai che gli effetti. No, allora sì, c'è un ritorno. In realtà non lo definirei un vero e proprio ritorno, nel senso che c'è sempre stata, come dire, noi che siamo un po' dentro ci abbiamo sempre un po' sguazzato, ecco. Quindi non si tratta magari di un ritorno, di una novità che si riaffaccia, ma credo che dopo alcuni anni in cui fare anche musica dal vivo è stato un po' bistrattato, insomma non c'era quasi più voglia nemmeno di uscire la sera, andarsi a vedere un concerto, soprattutto anche appunto parlo di punk rock italiano, insomma abbiamo passato dei momenti dove
mancavano le nuove leve,
Sì, ma è un certo. Parte quello, ma dove veramente eravamo noi e 15 persone, letteralmente, a sedere, e c'è un po' una riscoperta, e questo è senz'altro positivo, perché in realtà non c'è mai stato un vero e proprio cambio generazionale in questo genere, almeno da noi. Le band di ragazzi sotto 25 anni che suonano questo genere ora sono veramente poche. Ce ne sono alcune, sono validissime, veramente bravi. Però quando, ecco, a fine anni 90, a metà anni 90, eravamo molti di più. E la proposta era senz'altro maggiore. Ora ci sono le band storiche che comunque lo fanno bene. Cioè, vai a vedere un concerto dei The Rozier, Pancreas, Shandon, Senza Benza, e ti diverti veramente, cioè senti che sei partecipe di un qualcosa di importante, nel senso di una proposta veramente valida a livello musicale, a livello di non saprei come definirlo, nel senso
anche di qualità proposta.
Sì, stai bene, ecco. E ad esempio un mese fa abbiamo suonato anche con Tommy e gli Onesti Cittadini, che era tanto che non vedevo suonare dal vivo e mi sono divertito tantissimo. Ad esempio in questo momento vanno molto, e se lo meritano assolutamente, Disco Mostro. Sono una band che dal vivo sono bravissimi, sono veramente bravi. E ci sono anche alcune situazioni nuove e che magari io conosco meno, che però sono comunque validissime. E quindi se ora un ragazzo mi dovesse, ragazzo di 20 anni, mi dovesse chiedere magari se ci sono band per cui vale la pena spendere qualcosa a livello, non intendo solo da un punto di vista dei soldi, ma a livello proprio di tempo, di attenzione,
latte più,
no, direi che in Italia ce ne sono tante, che siano quelle storiche, che alcune realtà nuove, ma la proposta è assolutamente di alto livello, assolutamente.
Ok, state evitando la seconda parte della domanda di Giorgio, che invece voglio ribadire, quindi lui ha buttato, diciamo...
No, ma perché io ho fatto questa suggestione che c'è tanto, appunto, questo ritorno, anche gli Shandon hanno fatto un disco dove hanno riproposto brani di 20-25 anni fa, quindi vuol dire che c'è anche un po' l'esigenza, secondo me, inconscia, non a tavolino, perché poi la scena punk rock italiana fortunatamente non è mai stata scelta o decisa a tavolino, cioè ognuno faceva un po' quello che voleva e c'era una scena molto coesa, anche se i primi anni, insomma, mi ricordo c'era un po' di ognuno per sé, no? E Dio per tutti, come si dice, però quando poi sono iniziati dai primi anni 2000, appunto, i concerti che facevi spesso con le solite band, che erano quelle, poi hanno riviste, The Rozier, Pancreas, Shandon, poi a un certo punto si creò una sorta di complicità. E ora vedo che c'è l'esigenza di tornare a quella complicità che negli anni poi fisiologicamente è un po' andata a scemare in favore anche delle nuove proposte.
Certo.
Ora sto vedendo appunto che questa necessità comunicativa e sta un po' tornando fuori, quindi da lì mi è venuta un po' questa idea di provare, poi vediamo se ce la facciamo in qualche modo, a organizzare un qualcosa che sia un po' una sorta di inno a quello che era e quello che è attualmente e quello che è diventato, cioè quello che è maturato negli anni e che secondo me il pubblico che non l'ha scoperto all'epoca lo può scoprire molto bene ora, perché sono temi attuali, sono band attuali, e chi invece l'ha vissuto come noi 20-30 anni fa lo rivive molto volentieri, ecco. Quindi secondo me è una cosa su cui si può lavorare.
Ottimo, dai, allora
bisogna pensarci. Beh, sarebbe bellissimo, senz'altro.
Va bene,
le conoscenze non ci mancano né alla radio né ai latte più, quindi secondo me si può fare.
Sì. Va bene, allora io direi lasciamoci con questa cosa, perché è anche un, diciamo, un ponte verso cose che magari sarebbe bello far succedere nel futuro.
Sì, sicuramente.
Allora, siamo ai saluti, quindi io vi ringrazio perché niente, il tempo è volato, chiacchierando così di musica si perde proprio la cognizione del tempo, si entra in tante discussioni, in tanti rivoli di conversazioni su una passione comune, che poi è quello che alla fine ci tiene poi insieme qui davanti al microfono, voi davanti insomma agli strumenti a suonare, magari dietro gli strumenti
in sala prove.
Meglio, però che ci accomuna, diciamo così. Allora, un ultimo pezzo da questa uscita, Giornate Perse, uscita che trovate su tutte le piattaforme digitali, ultimo album dei Latte Più, dove reinterpretano un po' di classici. Io vi ringrazio perché grazie, è stato piacevolissimo stare qui davanti ai microfoni e chiacchierare con voi. E quindi, con questo saluto, ringrazio anche Giorgio che ci ha aiutato.
Tante belle cose.
In regia non solo, ringrazio Paolo, ringrazio chi è presente nello studio di là in regia.
Approfitto per ringraziare anche gli ascoltatori, perché sono veramente tanti e ci hanno anche scritto in diversi, quindi vi salutano, ci sono tanti saluti.
Non offendano.
No, bombe, bombette, fuocherelli, vari, corna, insulto, ciao, grandissimi, eccetera, eccetera. Quindi un saluto a tutti gli ascoltatori.
Infami!
Siamo un po' arrugginiti, dai, non siamo più i giaguari di una volta che provocavano reazioni infuocate. Va bene, dai, allora grazie di tutto, grazie a voi che siete stati appunto qui all'ascolto di Orme Radio e niente, appuntamento alla prossima volta, le porte qui sono sempre aperte.
Grazie,
al prossimo disco.
Al prossimo disco, al prossimo live, se avete voglia di venire qui e di creare magari dei momenti particolari, la porta è sempre aperta. Vi lascio annunciare l'ultimo pezzo e con questo chiudiamo.
Che l'ha scelto il George.
Sì, no, sì. Scegli pure quello che vuoi.
Il pezzo,
fai come faresti.
Il pezzo, il lentone.
Fai come faresti.
Il lentone, verso il paradiso.
Verso il paradiso.
Verso Sanremo del Latte Più, dai.
Che è stato però rifiutato, diciamo la verità. Perché,
esatto. Perché non avevamo un duetto con Topo Gigio.
Ecco.
Infatti siamo più verso il purgatorio.
Ed ecco che ora arriveranno le offese. No?
Perché si parla tanto dei Jalis che hanno avuto 25 nomi, ma l'altro più in realtà ne hanno avuto 29 di nota.
Giustamente.
Quindi delle varie gestioni, vari direttori artistici, diciamo, non hanno cambiato.
Esatto. Okay, abbiamo tentato fino all'ultimo, ma il pezzo è stato rifiutato e quindi, non so, scriveremo qualcos'altro per il prossimo Sanremo. 2026.
No. Comunque, pezzo lentone, abbracciatevi, voletevi bene, sempre.
Grazie e ciao a tutti.
Ciao, grazie ragazzi.
Ciao.